Amici all'ascolto, amici sportivi della Radio Vaticana, ben ritrovati da Luca Collodi. Nuovo appuntamento con Non Solo Sport dalle frequenze della Radio Vaticana. Il sommario di oggi, tra qualche istante, come tradizione, la rassegna stampa dai maggiori quotidiani sportivi italiani, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tutto Sport. Poi collegamento con la redazione sportiva di Avvenire. Avremo poi alcune notizie che riguardano il Vescovo di Lodi e l'Internazionale. Il Vescovo di Lodi è Monsignor Giuseppe Merisi, che sarà ospite la prossima settimana, e vedremo perché. Poi una storia legata al mondo dello sport in coda alla nostra trasmissione con Antonio Menenti. Parleremo di ciclismo. Questo è il quadro, con Roberto Venturini alla parte tecnica per oggi, con Eva Rorman e Maria Serena Tuglio, e andiamo, dopo un breve stacco, alla nostra rassegna stampa. E iniziamo subito con la Gazzetta dello Sport, titolo principale che riguarda il campionato di calcio italiano che è ripreso dopo la pausa per il Natale. Internazionale a più 9, Milan a meno 3. Serie A, titolo alla Gazzetta dello Sport, è finito il girone d'andata, la capolista allunga sulla Roma, i rossoneri più vicini alla zona Champions, alla Coppa dei Campioni. Ma c'è una bella foto sulla Gazzetta dello Sport, riguarda la nuova Ferrari, quindi automobilismo, Formula 1, la Ferrari che deve tornare a vincere. È il titolo senza mezzi termini della Gazzetta dello Sport, con Pino Aglievi che ne fa un'analisi. La rossa già seduce e presto cambierà, quindi il dopo Schumacher si avvicina per quanto riguarda la Formula 1 e in particolare per la casa italiana della Ferrari. Due episodi che approfondiremo con Castellani, che cogliamo l'occasione dalla redazione sportiva di Avvenire, in collegamento in diretta da Milano, di salutare. Massimiliano Castellani, grazie.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Allora, due episodi che commenteremo al termine di questa nostra rassegna stampa. Il primo, che riguarda la sconfitta per 5-1 del Livorno a Bergamo contro l'Atalanta, e la reazione del presidente Spinelli, che secondo la Gazzetta dello Sport travolge Arrigoni. E poi un altro brutto gesto, ed ecco questo anche un po' il senso del nostro programma sportivo Non Solo Sport. Ieri Capello, che ha perso il controllo dopo aver vinto con il Real Madrid contro il Saragozza per 1-0, e alza con un gestaccio praticamente verso i tifosi il dito indice della radio, con un gesto che non vogliamo commentare. Ma questo nervosismo sui campi non è assolutamente bello, e non è bello anche questa reazione che ha avuto il presidente del Livorno Spinelli verso Arrigoni, trattato a male parole. Lo vedremo tra qualche istante. Dalla Gazzetta dello Sport andiamo al Corriere dello Sport Stadio. Si parla dell'Inter, Moratti blinda Mancini, con un'intervista esclusiva al presidente dell'Inter. Oggi si presenta il Corriere dello Sport Stadio, mentre il vantaggio dei nerazzurri sale a più 9. Dice Moratti: Mancini resta, con lui stiamo costruendo la grande Inter di mio padre ed Herrera. Così il quadro. Anche il Corriere dello Sport cita la vicenda Livorno: Spinelli licenzia in tronco Arrigoni, ma il Livorno si ribella, la squadra è con l'allenatore. Anche questo è un altro dato che andremo a commentare. Ed anche il Corriere dello Sport Stadio presenta la Ferrari di Raikkonen: strepitosa, vinceremo tutto. Così questa foto di questa nuova fiammante Ferrari. Andiamo su Tutto Sport, il giornale quotidiano sportivo di Torino. La Juventus compra, quindi come tradizione Tutto Sport focalizza il tema Juventus, e parla con una intervista a Tutto Sport Lippi, l'ex CT campione del mondo della nazionale italiana di calcio. Grande Inter, grazie a Calciopoli. Così il tema dell'intervista di Tutto Sport. Ancora la vicenda Livorno, anche su Tutto Sport. Livorno via Arrigoni, Lucarelli me ne vado. Questo è un altro particolare che interessa la situazione difficile della società Amaranto Toscana. Questo è il quadro per quanto riguarda la rassegna dello sport. Tra qualche istante il commento con Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, allora iniziamo con il calcio estero. Questo gestaccio di capello a fine gara della partita tra Real Madrid e Saragozza, vinta dal Real per 1-0. Praticamente c'è ancora una parte di tifosi che tifa contro Capello e contro il Real. E vorrei aggiungere un ulteriore spunto di riflessione, Castellani. Questo tifare contro lo vediamo oggi a Real Madrid, lo vediamo da tempo a Roma, una parte dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito, lo vediamo da qualche tempo, ma il caso è scoppiato ieri a Livorno, con una parte di tifosi che tifa contro il presidente Spinelli. Che cosa sta succedendo? Perché questo tifo contro e naturalmente perché Capello perde il controllo in modo così facile, un professionista come Capello?
Ma innanzitutto diciamo che sono tutte situazioni abbastanza differenziate. Capello, il caso Capello merita un approfondimento particolare, nel senso che lui è inviso dalla tifoseria anche perché ha fatto spendere tantissimi soldi alla dirigenza del Real Madrid, ha preso dei giocatori che lui voleva, perché ricordiamoci che i giocatori che sono stati epurati in questo momento, come Emerson e Cassano, erano due suoi ex pupilli della Roma. In più non ha più rapporti con Ronaldo, Beckham, che si trasferirà negli Stati Uniti, ha già deciso che è un ex giocatore del Madrid, quindi diciamo che perdendo un po' le stelle, la tifoseria del Real Madrid che va allo stadio, soprattutto sono degli abbonati che fanno ogni anno, pagano i loro soldi per vedere uno spettacolo prima di tutto, vedono che non c'è più il bel gioco e i risultati non sono degni appunto della tradizione Real Madrid. Quindi da qui il gesto di Capello, che sicuramente è un gesto non da Capello.
Inqualificabile, direi.
Inqualificabile e non da Capello, che ci ha dimostrato in questi anni di essere molto spesso un pezzo di pietra carsica della zona da dove arriva. E invece purtroppo anche lui evidentemente in Spagna il sangue bolle, ha trovato questo gesto assurdo. Per quanto riguarda il Livorno invece dobbiamo distinguere fra i diversi presidenti che abbiamo qui in Italia. Noi abbiamo dei presidenti tifosi, vedi Moratti e Lotito stesso, che è un presidente tifoso della Lazio, e il presidente invece prettamente imprenditoriale come Spinelli, perché Spinelli, ricordiamoci, che arriva già da una presidenza al Genoa, una lunga presidenza al Genoa, e non credo che stia a Livorno semplicemente perché è affezionato alla città e ai colori amaranto. E questa situazione è una situazione che si ripropone annualmente, perché ricordiamoci che lui è stato in grado anche di cacciare un Donadoni con la squadra che era al limite della zona UEFA, anzi era in piena lotta per la zona UEFA, e per chiamare poi un Mazzone che stava portando la squadra alla deriva, è la Serie B, e la stessa cosa la sta riproponendo con Arrigoni, il quale secondo me ha fatto un onesto lavoro, anche perché ricordiamoci che Spinelli quest'estate non ha acquistato assolutamente nulla e continua a tenersi due gioielli come Morrone e Lucarelli, che stanno più lì appunto per attaccamento della piazza che per effettiva volontà.
È mai successo che in una squadra, cioè mezza squadra, con personaggi come Lucarelli che chiaramente trascinano un po' tutto lo spogliatoio per quanto riguarda il Livorno, si schieri contro il presidente e a favore dell'allenatore licenziato? Questa è una novità, perché
sì. No? Beh no, nel calcio diciamo che spesso sono accadute situazioni in cui le squadre, i giocatori hanno fatto quadrato e non volevano che l'allenatore venisse cacciato, però diciamo che in questa situazione qua si rischia veramente di distruggere un'intera squadra, perché Lucarelli, ricordiamoci che ha un carisma incredibile su tutta la squadra e soprattutto sulla tifoseria, quindi credo che questo gioco di Spinelli dell'esonero facile questa volta potrebbe ritorgersi contro.
E l'altro elemento che accennavamo all'inizio di questo nostro commento, il tifare contro, tu hai già accennato in parte, anche questo sembra una nuova moda nel calcio italiano.
Ma dipende sempre da quella che è diciamo, la capacità demagogica dei dirigenti e dei presidenti. Non abbiamo sottolineato un aspetto forse importantissimo. Ricordiamoci che questo tifare contro quest'anno ha avuto un momento eclatante nei confronti di Mancini. Mancini ha cominciato questa stagione, ed è anche uno dei motivi per cui ancora non firma il contratto con Moratti, ha cominciato con la piena sfiducia della società, la quale in estate era andata a Lugano e aveva già stretto un rapporto per questa stagione con Capello. Se non ci fosse stata Calciopoli, probabilmente Capello sarebbe stato l'allenatore dell'Inter. Quindi diciamo che il tifare contro è spesso anche una conseguenza di quanto la società riesce purtroppo a instaurare un clima di freddezza e un clima diciamo di contestazione da parte della tifoseria.
Altro elemento, la figura del presidente Moratti, potremmo definirla una figura romantica, ma nel senso positivo del termine, perché nonostante le difficoltà che tu hai appena ricordato, Moratti in qualche modo io credo ha creduto in Mancini anche sfidando tutta quanta la società.
Ma io diciamo che sul romanticismo di Moratti non sono molto d'accordo, diciamo che è un presidente tifoso molto egocentrico e che usa un pochino l'Inter come il suo giocattolino, in questo momento gli sta andando tutto bene.
È un commento forte il tuo,
Castellani. Purtroppo io ritengo che sia così, diciamo che non vedo più questo romanticismo da parte di Moratti, perché in questo momento in cui dovrebbe esaltare in pieno le capacità di Mancini, ci sono stati diciamo dei momenti nelle ultime settimane in cui invece so per certo che all'interno della società c'era una frizione nei confronti del tecnico, nonostante sta facendo una stagione da record. Mentre invece rivaluterei la figura di Lotito, che spesso è stato molto contestato e continua a essere contestato da parte dell'ambiente laziale, e che invece lui continua a parlare di valori come l'attaccamento alla maglia e la necessità di riportare il calcio soprattutto a delle spese non più folli, ma delle spese razionali. E mi sembra che questa sua politica sia una politica da perseguire, che tra l'altro lui porta avanti con una razionalità abbastanza, diciamo, invidiabile.
Ultima cosa, Castellani, Lippi in un'intervista a Tutto Sport dice che l'Inter è grande grazie a Calciopoli. Restiamo a parlare di Calciopoli, perché il problema non se ne parla sui giornali, ma ho l'impressione che quest'estate, tra qualche mese, torneremo a parlare delle conseguenze di Calciopoli che impedisce una vera riorganizzazione del calcio italiano.
Gli strascichi di Calciopoli secondo me si porteranno avanti ancora per molto tempo. Sbaglia secondo me Lippi nel dire che è vero che l'Inter ha trovato in Dira e in Ibrahimovic due giocatori che hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra di Mancini, però è anche vero allora a questo punto che Lippi vinceva i campionati della Juventus con Thuram, Cannavaro e Buffon. Lippi vinceva con Thuram, Cannavaro e Buffon, e quindi allora dovevamo dire che la Juventus di Lippi vinceva grazie agli scarti del Parma, insomma. Quindi mi sembra che le sue considerazioni, diciamo, siano un pochino forti. Io credo che l'Inter sta vincendo perché finalmente dopo anni e anni in cui Moratti ha speso in tutto il mondo cercando di reperire i migliori giocatori, finalmente ha trovato un assetto che è veramente superiore a tutti.
Io ti ringrazio per questo commento, Massimiliano Castellani, ci ritroveremo lunedì prossimo sempre a quest'ora per vedere altre vicende di non solo sport. Grazie a Massimiliano Castellani e alla redazione sportiva di Avvenire, in collegamento da Milano. Altra tappa del nostro programma, la storia, una storia umana legata al mondo dello sport. Antonio, buona giornata.
Buona giornata Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Qual è la storia di oggi legata al mondo dello sport?
Dunque, oggi ci siamo voluti occupare di un grande sportivo che è venuto un po' alla risalta con praticamente le Olimpiadi di Atene dei campionati disabili. Parliamo di Fabrizio Macchi, che nel suo sito ufficiale si presenta così: io non mi fermo. Effettivamente la storia di Fabrizio Macchi è abbastanza particolare e lui dichiara: io sono una persona estremamente fortunata, non cambierei niente della mia vita. Ma andiamo ad analizzare un attimo la sua vita. Un piccolo grande sportivo, a 16 anni si ritrova con un incidente praticamente di gioco, che lo ritrova a fare delle analisi sul suo ginocchio. Questo ginocchio che non vuol praticamente guarire, e si viene a scoprire che lui ha un cancro al ginocchio che dopo 17 operazioni lo porta all'asportazione della gamba. Il nostro Macchi passa veramente dei brutti periodi e si ritrova praticamente ad avere a che fare con un mondo nuovo, ma grazie alla sua famiglia e diciamo a tutte le persone che gli sono state vicine comincia un nuovo praticamente percorso e incomincia ad andare in bicicletta dove raccoglie una serie interminabile di successi proprio grazie alla sua voglia di vivere, e riceve il premio Sport e Solidarietà dell'Avis nel 2003, incontra vari personaggi tra cui Armstrong, con cui collabora proprio per la ricerca sul cancro, e viene nominato finanche per cavaliere dal nostro Ciampi. Lui ha vinto questo bronzo ad Atene e continua praticamente nella sua voglia di vivere. Un grande esempio per tutti noi e per tutti quelli che intraprendono sport oggi come oggi in condizioni ben differenti.
Grazie per questa storia, Antonio Menenti, grazie veramente. Noi ci sentiamo anche con te per un'altra storia legata al mondo dello sport, per sottolineare il valore sportivo, il valore dello sport, lunedì prossimo. Grazie.
Grazie.
E veniamo a un'altra storia, un altro ospite di questo Non Solo Sport di oggi. Torniamo a parlare di calcio e a raccontare questa storia. Noi salutiamo in collegamento telefonico John Freddi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei.
John Freddi, ospite della Radio Vaticana, del programma sportivo Non Solo Sport, 28 anni, colombiano. È un po' diventato l'idolo degli abitanti di Stella Cilento. Siamo nell'entroterra del Salernitano, se non vado errato. Ma ci sono due aspetti che ci hanno con simpatia interrogato, e cioè che John Freddi, 28 anni, è il parroco, quindi si deve parlare di Don John Freddi, è il parroco di questo paese di Stella Cilento, ma è anche il centravanti della locale squadra di calcio. Don John, è vero questo?
Sì, è una bella opportunità questa di fare lo sport, non soltanto di far conoscere Dio attraverso la parola di Dio, sino anche attraverso lo sport. È stato un modo per avvicinare i miei giovani, soprattutto quelli che non frequentavano la chiesa.
Come è possibile coniugare l'impegno di parroco, che credo, anche se in un paesino di 700 persone come Stella Cilento, non sia facile, rispetto poi alla domenica ad andare a giocare sui campi di calcio? Quindi la mattina si dice messa e il pomeriggio si va a giocare a pallone?
Sì, è un motivo, perché sono parroco non soltanto di Stella Cilento ma anche di Pollica. Allora anche gli abitanti mi sono venuti incontro per cambiare l'orario delle messe e tutto, per far che il sacerdote potesse praticare anche lo sport. E poi la gente, anche dopo la messa, le invito a far tifo, non soltanto per il sacerdote ma anche per i giovani, per incoraggiarli.
Don John, cosa significa celebrare la messa e poi vivere nella squadra di calcio del paese di Stella Cilento? C'è un rapporto tra il valore e il significato, non solo liturgico ma spirituale, di una celebrazione come la Santa Messa e poi il vivere in comunità in una squadra di calcio?
Sì, perché penso che è il continuare il sacrificio della Santa Messa, perché noi cristiani lo sbaglio più grande che commettiamo è quello che pensiamo che quando finisce la messa la finisce tutto, invece no, la parola di Dio deve continuare per metterla in pratica in qualsiasi campo, in maniera particolare adesso nel campo dello sport, nel campo del calcio.
Quindi è un modo di vivere anche la Chiesa in presa diretta tra il popolo di Dio, quella del calcio, dell'impegno, della passione calcistica.
Certo, è come si dice, una comunione fra Chiesa e popolo, fra fede e sport.
Molto bene, Don John, e questo è un esempio che forse in Italia anche tanti altri parroci potranno seguire, forse già lo stanno facendo ma noi non lo sappiamo, e quindi le facciamo i nostri migliori auguri. Don John, lei durante la settimana immagino sia impegnato anche negli allenamenti della squadra, della Stella Cilento.
Sì, ringraziando il Signore hanno messo gli orari in tarda serata dopo che ho officiato le sante messe nelle due comuni dove sono parroco.
E che cosa dicono gli altri sacerdoti e il paese di questo suo impegno calcistico?
Come tutto, qualcuno è stato un po' diffidente perché vedevano Don John che è molto severo sull'altare, non pensavano che si metteva pure i pantaloncini per fare un po' di sport.
È importante per la Chiesa la pastorale sportiva?
È molto importante perché è un modo, come l'ho detto già, per avvicinare i giovani e soprattutto per purificare i giovani, dei veleni che ricevono giorno per giorno del mass media, dei giornali, della TV. È un modo bellissimo per avvicinare i miei giovani.
Il mondo del calcio, Don John, è ancora pulito secondo lei?
Come in tutti i campi, impossibile che ce ne sia una pulizia generale.
Grazie a Don John Freddi, 28 anni, colombiano, parroco di Stella Cilento in provincia di Salerno e centravanti della locale squadra di calcio. In quale sezione, in quale categoria giocate, Don John?
nella seconda categoria.
Molto bene, grazie, auguri e l'augurio di segnare tanti, tanti gol per lo Stella Cilento.
Grazie, speriamo che Dio ci benedisse con tanti gol.
Grazie, grazie a lei Don John. Abbiamo quindi conosciuto un nuovo modo anche di vivere la Chiesa, la propria vocazione religiosa, ma anche la propria passione per il calcio. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia e all'informazione in lingua italiana.